Buonasera a tutti, questa è la prima puntata della trasmissione Guidi Lei, che poi dopo spiegheremo meglio. Quello che avete appena ascoltato è un brano di Roy Hargrove chiamato Always and Forever, cioè suonato da Roy Hargrove ma di Pat Metheny, quindi sempre per sempre, perché così lo vogliamo ricordare, perché purtroppo è morto qualche giorno fa. È stato un musicista enorme e io ho appreso questa notizia quando ero in tour con questo gruppo di Enrico Rava, con tra l'altro io sono Giovanni Guidi, con Enrico Rava, Gio Lovano, Dejron Douglas e Gerald Creever, quindi tre musicisti americani, e vedere anche il dolore con cui hanno accolto, hanno appreso questa notizia, mi ha fatto percepire anche veramente l'importanza che ha avuto nella storia recente della musica jazz, e non solo questo artista. Così come aprire Facebook in quei giorni ha fatto vedere tante testimonianze e parole di musicisti anche diversi, molto lontani da lui, che si rendevano conto e purtroppo dovevano accettare che se ne andava un grande musicista. Prima Angie raccontava che quest'estate ha avuto l'occasione di ascoltarlo a Umbria Jazz, e io l'ho ascoltato dal vivo 10-15 anni fa, la prima volta Umbria Jazz Orvieto, in varie occasioni, e a parte era un gran figo, mi ricordo, c'aveva questi occhiali, era, nel senso, anche adesso ne parlo, francamente sono emozionato anch'io, e forse non c'è da dire molto, riposa in pace, grazie per tutto quello che hai dato a questa musica.
Soprattutto quest'anno, e io sono Angie, quest'anno io personalmente lo vorrei ringraziare, dicevo prima Giovanni, perché Umbria Jazz mi ha salvato dalla serata brasiliana. Ora tutti gli amanti di Veloso e Gilles mi odieranno, ma dopo un'ora e tre quarti dell'uno e dell'altro, quando mi hanno detto per favore c'è anche Hargrove al Morlacchi, qualcuno dovrebbe andare lì, e io sono stata contentissima di potermi andare. Poi l'aneddoto interessante, il nostro comune amico Danilo Nardoni, che ci ha dato una sola clamorosa questa sera, infatti il suo soprannome Il Mite sarà sostituito con Il Sola. Per chi non lo conosce,
infatti non è detto che la prossima ci sarà, forse sarà in punizione qualche
chiaro punto. Perché Danilo non solo è un giornalista ma anche l'ha detto stampa più inesorabile dell'Umbria, e praticamente mi voleva far accoppiare con Roy Hargrove, non so per quale motivo, mi diceva come non ti piace, guarda che bel tipo, e veramente no. E quindi qualche giorno fa io ho detto: Danilo, ma mi volevi rovinare la vita, cioè pensa se t'avessi dato ascolto, a questo punto sarei vedova. E il Mite,
vedi, poi se lui ti prendeva,
tra l'altro, cioè facevamo tutti i conti, non lo so, forse sì, forse mi aveva già piazzato, venduta per cammelli,
allora
non lo so,
ma
mi sarei ritrovata sola però adesso, ma
magari era una cosa di un giorno,
illustre vedova Hargrove probabilmente.
Beh, una cosa di un giorno l'avresti fatta però. Io sono Nicola, sono l'incursore inutile del programma.
No, Nicola è colui che se ne uscì 3-4 giorni fa dicendo partiamo con la trasmissione,
sì.
Abbiamo deciso, si chiama Guidi Lei, ci sei? Sì, vengo, e ecco, adesso siamo qui e la stiamo costruendo in diretta, quindi è un po' come assistere in concerti di musica jazz, che in realtà sono molto più strutturati di quello che
di quello
facciamo
che
noi adesso.
Beh, diciamo meno strutturato sarebbe.
È prima di una prova.
È la prova zero.
Però ecco, ci mettiamo in mostra mentre la facciamo. E
l'idea comunque è di Angie, il nome geniale.
No, devo dire che è nato da un brainstorming, quindi cioè, è stato concertato e. Però abbiamo pensato anche cose più serie, ma questa ci è sembrata veramente perfetta, visto che con il mio cognome non si potevano fare giochi di parole.
No, poi questo mi ha dato l'occasione, perché sia Nicola che Angie mi hanno chiesto di portare la musica. Invece è stata una scusa per dire che io guido, ma la strada me la indicate voi, per cui discuteremo della
saremo
musica.
Saremo il tuo GPS.
Tra l'altro l'idea di fare questo omaggio a Roy Hargrove non è mia. Diciamo che
è della vedova.
Già sono intervenuto perché lei aveva proposto un brano, io già ne ho scelto un altro. Diciamo che poi come si arriva a destinazione sulla strada lo scelgo anche un po' io, però per me è un'occasione di ascoltare musica che altrimenti forse non ascolterei. Anche questo brano per me è stato emozionante perché mi sa non l'ascoltavo da 15 anni. E...
questo è Strasbourg Saint-Denis?
No.
No.
Ah, quello precedente. Che ascoltiamo sotto.
Quello che c'è in sottofondo. Sì. Ho messo di nuovo Roy Hargrove. Che sono un grande regista.
Però poi dopo lo decidi. Io non so quella musica di sottofondo.
Attenzione.
Meno importante deve essere.
Lo abbassiamo.
Subito la prima gaffa del regista. No, attenzione.
Non so. Sicuramente non al ristorante o nei luoghi pubblici.
Quella cioè musica fatta apposta, no?
No, non ci deve stare la musica.
Che si merita.
C'è questo terrore del vuoto, del silenzio.
Ma io non ce l'ho, assolutamente.
Guarda quanto è vuoto.
Sono l'unico che fa radio senza la musica di sottofondo.
Cioè, l'unico che fa radio e che odia la musica, attenzione.
No, odia la musica, no, però non sono uno che ce l'ha come tante persone che sono, se lo dico davanti a Giovanni.
Cioè, sta andando malissimo. Siamo...
Vado via.
Beh, se vuoi ti dico anche tante cose che ascolto io che non ci crederesti mai.
Questo adesso... è interessante. Questo è interessante.
Lo possiamo dire?
Molto... Fin là, dai, vediamo.
Fin là.
Adesso non voglio dare subito un'immagine.
Ci sciogliamo piano piano. Allora, abbiamo qui il secondo pezzo, non so se
sì,
vuoi introdurlo.
Per riallacciarmi al discorso dei brasiliani, che ci ha già fatto giocare, non so, quei 3 o 4 ascoltatori, già se ne sono andati perché ho detto una cosa impopolarissima. Già, se n'è andato anche lui in realtà.
Cioè, tipo una bestemmia. Però,
niente,
diciamo...
Io ho il cuore di pietra.
Capisco e magari ascoltare... quel tipo di musica in un luogo così,
sì, all'Arena Santa Giuliana era veramente,
non rende come renderebbe se fossero qui di fronte a noi, che penso sarebbe un'esperienza meravigliosa, sì, voce e chitarra,
che mi farebbe credere anche
può,
me.
Non se ne potrà mai, cioè questa trasmissione non si potrà mai più parlare male di loro dopo oggi.
Me la sono giocata oggi. Però cioè qualcosa di musica brasiliana, del cosiddetto tropicalismo, che invece mi piace tantissimo, spezziamo una lancia a favore del tropicalismo, e hanno suonato anche loro.
Voi, loro sono gli inventori.
Sì, certo. E anche questo gruppo che ascolteremo fra poco ha suonato Umbria Jazz, devo dire, quest'anno in una versione terrificante, sì, sul palco di Piazza 4 Novembre, ma chiaramente un'operazione abbastanza... nostalgica, quindi un po' discutibile, però in quel filone erano, diciamo, i più ludici, più anche visionari, gli Os Mutantes.
E io onestamente non li ho mai ascoltati.
Magari ti fanno,
cioè,
schifo,
è un nome quasi attivo, non so neanche, magari sono fondamentali nella storia della musica brasile.
Sì, beh, fanno comunque parte anche loro del fenomeno tropicale, allora erano più vicini, diciamo, a una sensibilità psichedelica, si rifacevano anche cose Capitan Beefheart, eccetera.
Invece a me piace più adesso, nella fase che non piace a te, dove stanno voce e chitarra così.
Perché si vede che lui è un po' più a posto con, non so.
No, mi danno l'idea che sto più a posto,
ecco.
Sto tranquillo.
Ma ce li vogliamo ascoltare, un classicissimo degli Os Mutantes.
Pois ela é minha menina.
Allora, nel frattempo, vediamo un'anticipazione, abbiamo appena deciso. Ogni puntata avrà un tema che nella puntata precedente ci suggerirete voi interagendo, non so come, adesso Nicola ve lo spiega. Noi sceglieremo quello più interessante, cioè o forse no,
quello
che sentiamo in quel momento e poi vediamo che succede. Questa cosa appena decisa e adesso io smutante sono ascoltati benissimo perché mi ero tolto le cuffie perché stavamo scegliendo la canzone loro perché voglio rendere giustizia e per cui mi scuso io smutante se il collega l'aveva proposto e per cui lascio a lei la parola per
no.
commentare questo brano.
Questa cioè, è una punizione terribile,
anzi non l'ho ascoltato
appositamente
è stata più una cosa con te che con loro.
Adesso per contrappasso, quindi ci
sì, io avevo deciso di non scegliere la musica, invece adesso ascoltiamo Gaetano
Gilberto Gil e lo scegliessi anche tu.
E voglio dire, vediamo anche voi cosa dite, perché
dai, votate, votate.
Lanciamo questo è un brano che tutti conoscerete, per cui non lo annunciamo e se non lo conoscete è grave.
Ecco.
Come prima, più di prima, t'amerò per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti, le tue mani tra le mani stringere ancora il mio mondo. Il mondo sei per me, a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima t'amerò. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani tra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me, e a nessuna voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante, dolcemente ti dirò come prima, più di prima, t'amerò.
Come prima, più di prima, t'amerò.
Come prima, più di prima, t'amerò.
Ascoltando questo io rimpiango di non essere una donna che per potermi innamorare...
Una donna normale, non come me, quindi, ovviamente.
Sì, infatti è stranissimo che... non apprezzare queste cose. La canzone era Come prima, un grande classico della musica italiana, e erano Gaetano Veloso e Gilberto Gil dal vivo,
con cui ci siamo riconciliati,
sì, nella loro fase matura, non quella rocchettara di... diciamo questa ci vuole più pazienza a coglierla, diciamo, il tropicalismo è più diretto, più... ma forse no, boh, no, adesso mi sto perdendo su questa cosa del Brasile e sicuramente però questa modalità di suonare chitarra e voce è una tradizione che trova il suo punto di partenza in un grandissimo, veramente genio della musica che è João Gilberto, che definisco genio, anche se ad esempio non ha mai composto un brano, anzi forse uno che si chiama Bim Bom, che si ascoltai anche al Teatro Morlacchi qualche anno fa, quando fece questo concerto con una sveglia sul palco per rendersi conto di quanto durava il concerto, perché sennò lui può andare avanti anche 3 ore. Credo che il concerto iniziò 3/4 d'ora dopo, cosa che è concessa solo a lui, a Umbria Jazz, proprio perché Carlo Pagnotta lo adora e altrimenti penso sarebbe stato in punizione,
cacciato
per anni. E a me piace molto questa modalità brasiliana
così
recente, a lei no.
Ma a me no, forse. Però,
però non
è
so
un
se interessa
mio,
questo che stiamo dicendo, per cui forse
disputa.
Lancia un altro tema. Come vedete, stiamo costruendo adesso.
Il Brasile sicuramente è una provocazione, ci saranno tantissimi fan della musica brasiliana, sicuramente. E so di essere in netta minoranza, so che è un mio limite, forse quando sarò più vecchia, più saggia, apprezzerò anche queste cose. Per cui ci vuole pazienza.
Ma dai, che pazienza, è la cosa più semplice, come prima ti amerò che te. Anzi, io più che non essere donna, come detto prima, non capisco perché non ho iniziato a suonare la chitarra in modo da suonarla così sul falò a spiaggia e invece sto pianoforte.
Che è pesante.
Sì, ma c'è una frustrazione enorme che vedo delle persone incapaci che riescono a attirare un sacco di attenzione
con la chitarra.
Invece
io ho suonato per anni la chitarra e attiravo l'attenzione e non ero neanche capace.
Cioè, lì che ci sono pianisti.
Ero io.
Tanto questa facciamo non politically correct, e quindi devo dire che ci sono pianisti anche italiani con nomi simili al mio, famosissimi, che suonano peggio di quelli che suonano sulla chitarra.
Acconciature veramente imbarazzanti.
Ma quella è la cosa.
Non è colpa loro, lo è.
Ma non è colpa sua di niente, è colpa di. Vabbè, a me Giovanni Levi non piace, devo dire direttamente.
Neanche a me, su questo penso che.
E penso si possa dire. Anzi, come sì. Io lo accetterei se lo dicessi me. Anzi, vorrei.
Che lo dicesse, sarebbe, faresti vanto, lo mettiamo su un comunicato.
Che se poi dopo un po' l'invidio. Nel senso, io non ce la farei, ne parlavamo prima con lui.
Abbiamo un ospite.
Abbiamo un ospite, a proposito, che sarà colui che sceglie il tema se nessuno si fa vivo.
Quindi mi raccomando.
Il nostro amico Edoardo da Foligno, che ha permesso la mia presenza qui perché mi ha accompagnato, altrimenti.
Ti ha scortato.
Altrimenti vi passavo la sola, mi stavo mettendo in Nardoni.
No, noi un pochino.
Infatti poi quando io dico di sì alle proposte, ma non ci ho pensato che poi l'inverno, il mercoledì alle 10:30. Per cui penso che ogni volta avremo degli ospiti. A proposito, abbiamo anche deciso che della prossima puntata
ci saranno ospiti straordinari.
Sì,
no?
Perché a Nicola piacciono tanto le dirette video, però io oggi ho chiesto di non farla perché di sa così noi tre impalati non me la sento, starei a disagio, per cui ho chiesto.
Saremo in 20 la prossima volta.
Sì, nel senso dobbiamo stare proprio uno sopra l'altro e
questo non mi dispiace, non mi dispiace.
È un'idea?
Sì.
Come se si imbarazza però.
Sì, no, ma no, io uno sopra l'altro, senso dovremmo essere così
tutti
tanti
vicini,
che
tutti vicini.
Sì, non era un avanzo.
Lui sì,
la
però.
Mia, sì, neanche Nicola velata. Sì.
A me No. Tra l'altro, perché poi diciamo che non ci siamo neanche mai parlati prima oggi, a parte un gruppo WhatsApp, a me questo Guidi Lei, io ho scritto quando pensavo, perché è una, forse è un po' una rottura di palle parlare solo di musica.
Ma perché?
Detto da un musicista, tra l'altro. Qui,
appunto,
ragazzi,
perché tutto il giorno rispondi alle email, ascolti la musica, sì, vari voglio venire qua a parlare di altro.
Ma lo possiamo fare,
anzi, per lui che odia la musica, per Nicola che odia la musica, sarebbe.
E questa cosa di Guidi, che sarei io, un uomo e lei, secondo me comunque ci può dare anche l'occasione di.
Questioni
non so
di
come,
genere.
Sì. Perché secondo me è importante parlarne, è importante anche valorizzare il lei che c'è negli uomini.
Infatti, io c'ho una domanda, no? A parte questa cosa che dicevi tu che è figa. perché penso che ognuno di noi ci abbia la parte sensibile che sia poi femminile.
Non è detto che è la parte femminile, ah,
quella
sensibile.
Brutta, quella brutta allora, femminile.
Come diciamo, vedi, io ho altre esperienze. Come prima, niveloso,
diciamo, io vorrei la freddezza della donna, più la parte sensibile.
Calcolatrice, è vero?
quella lucidità.
Calcolatrice sarei la vedova Hargrove a quest'ora.
Sì, anche molto caustica la donna a tratti, secondo me.
Ma no, poi già siamo a dire cazzate, siamo a definire all'interno di
stereotipi che
mi piacciono. Gli stereotipi sono meridionali, quindi è abbastanza facile per me.
Poi c'è l'esempio è quando non si preparano le cose per bene, poi si cade
La domanda qual è però?
La domanda è, chiedo a Giovanni, no? Noti una differenza tra i tuoi fan uomo e donna? Cioè come vive la donna la musica e come la vive l'uomo? Perché secondo me ci sarà sicuramente un approccio diverso.
E già qui siamo.
Stereotipo, benissimo.
Non lo so, perché forse la musica è come se. Io vedo come. A parte li vedi anche tu, perché Nicola è anche il mio social media manager, per cui legge anche i messaggi privati che arrivano. E più o meno stanno su. Diciamo sullo stesso. Ci sta anche chi. Chi in su, qualcuno abbiamo bannato. Però chi invece fa. Apprezzamenti più o meno stanno sulla stessa modalità, nel senso che forse la musica è anche un luogo in cui uno esce dal contesto uomo-donna, ma è semplicemente
più libero.
Sì, nel senso che anche io come ascoltatore, cioè, mi emoziono molto con cose che uno magari tenderebbe a classificare più come musica che ascoltano le donne. Comunque, per dire la verità, visto che quello che dicevamo prima, io quando sto in treno così e me la voglio godere la musica come uno che non ne sa niente, ma ascolto anche Tiziano Ferro, Mengoni così. e mi piace tantissimo, cioè è l'unico modo per rigodere la musica, cioè mi porta così lontano da
un bagno nazional popolare.
No, mi piace proprio, nel senso mi immagino anche a volte che so io che la canto, cioè mi sento un fan solo con loro, nel senso, se no purtroppo io rimpiango quella innocenza, anche quella cosa che c'avevo all'inizio quando anche ascoltavo la musica jazz, che purtroppo adesso riacquisto solo in certe occasioni quando ti trovi di fronte a una cosa enorme, se no purtroppo c'è la deformazione che ascolti. Poi in fondo a noi musicisti ci piace sempre vedere dove sei un po' meglio, tipo. Cioè diciamoci la verità,
ma spiegala meglio sta cosa.
No, infatti è
diciamo la verità, quando vai anche ai concerti con gli altri musicisti, poi sì, quando subito dopo saluti magari l'amico che ha suonato, bello, sì. Però dopo alla fine quando vai a casa tu dici, ma però forse il bassista era meno in forma, però sì, il concerto io l'avrei fatto così, nel senso che uno rompi i coglioni quando va a vedere.
Ah, cioè sei ipercritico poi quando sei musicista.
Ipercritico, sei pesante, capello, sì, cioè purtroppo non te la vivi la musica liberamente così.
Clinico, no?
Tipo, anche ad esempio, succede spesso che il pubblico si appassiona, si entusiasma per dei concerti che uno si sotterrerebbe.
Dici tu.
Per cui chi c'ha ragione? Nel senso, considerando che uno suona per il pubblico, perché non come fa l'altro per compiacere il pubblico, ma per fare l'altro Giovanni, per far arrivare la musica al pubblico, se il pubblico se la vive, no? Scrive Mario anche bei messaggi, quelli che legge anche Nicola,
sì.
Non è, poi arrivano messaggi.
No, ma questo accade anche per me, che non sono ovviamente un musicista, non sono anche le note, sì, di base. Anzi, provai a fare il solfeggio una volta e lì subito dissi no, non è roba che fa per me, perché mi annoiavo facilmente. Piccola nota della mia vita
biografica.
Per esempio, per me che montavo video, alcuni video che, come dici tu, dici ma questo video è pessimo, poi la gente lo vede e dice fighissimo, e quindi capisci che effettivamente le persone hanno un approccio diverso perché magari non conoscono il prodotto.
No, ma addirittura io, esempio, vengo da questo tour con Rava, in cui i concerti migliori per me sono forse i concerti peggiori per lui.
Sì.
Li abbiamo fatti insieme e sicuramente ognuno ha l'altro concerto. Eppure suonavamo insieme, per chi ascoltava questa cosa arrivava fatta da un gruppo collettivo, così, anche se poi spesso ognuno se la vive a modo suo.
Ma io non credo ci sia una fruizione maschile o femminile della musica. No. In questo veramente...
Abbia una provocazione, ovviamente.
Però a me...
Chiaro.
Lo ripeto. Quando proprio me la devo godere, ma ascolto anche la musica che ascoltano le ragazzine. Tanto che quando ascolti i dischi live, senti che loro smettono di cantare al ritornello e senti ste voci di, penso, 12 anni, così, e risultano più come gruppi enormi di donne. No, di donne, di bambini, ragazzi.
Sì, sì, no, ma vabbè. Allora, io devo dire la verità, che anche io come Giovanni a volte abbandono la mia musica tradizionale che ascolto e anche io faccio un bagno di musica nazional popolare. Quindi, secondo me è una cosa che fanno tutti e lo tengono nascosto.
Lo devo dire anche io,
no,
lo faccio.
So, chiediamo anche all'ospite.
Chiediamo all'ospite, perché io non lo faccio.
Chi dice che non gli piace Tiziano Ferro, menti, perché è un ipocrita.
Io
perché
sto dicendo
anche
delle
a me piace Tiziano Ferro.
A me fa cagare e ho lottato una vita per emanciparmi dalla musica di merda, non ho capito perché devo... Cioè,
qui parte la diatriba, no, attenzione.
No, io non mi voglio mettere in una posizione di difendere Tiziano Ferro.
ma chi ci stai mettendo?
No, mi voglio mettere nella posizione dell'ascoltatore che gode con Tiziano Ferro e va rispettato.
No, io infatti non giudico chi l'ascolta. Finora sì, non ne ho sentito ancora il bisogno di ascoltare Tiziano Ferro.
No, a me l'unica cosa che dà fastidio è quando uno, cioè, per dire che ascolta Tiziano Ferro,
fai giri,
lo sposta in altri contesti, sì, è un grande compositore.
Autore,
è una cosa che... Qui ad esempio perderemo tutti gli ascoltatori. Voglio dire anche a proposito, però arrivate alla fine, di André, no? Quando si dice è un grandissimo poeta, un grande compositore. Non è vero.
Attenzione, questa
non è che non è vero, ma c'ha una capacità forse molto altrettanto importante dei grandi poeti e dei grandi compositori. Perché se tu lo metti sul piano del compositore, gli fai un torto, nel senso, perché un grande compositore è Mozart, Jarrett, chiunque altro forse, no? E così come un grande poeta non è lui, è Leopardi, è Pasolini, Foscolo, non lo so.
Qui c'è già pronto l'articolo su Ombre 24, credo.
Però lui ha la capacità unica che invece ascolti la sua canzone e ti ricollega a un momento della vita... Magari anche 5 anni dopo ti riporta in quelle emozioni, cosa che non fai magari con quelle poesie o con i grandi compositori.
Vuole dire la sua?
No, non la dirò.
No, per cui secondo me è una mancanza di rispetto. È come se si dicesse: ah sì, però è perché Giovanni Guidi si sente un grande pianista classico. Anche. Una cazzata. È magari che è qualcuno che si vuole giustificare, che sta ascoltando il concerto jazz, magari nel club, e si aspettava di andare a vedere una cosa che lo posizionava in una situazione di intellettuale o persona colta, invece stai in una situazione molto più rilassata e non accetta perché e tira in mezzo altre cose che
sono
dove non
voglio
di
sapere l'opinione di Angie su questo.
A me Tiziano Ferro non piace, ma perché non me lo sono mai, non so,
no, su De André,
goduto.
Su De André.
De André non ho mai ascoltato De André, nel senso lo apprezzo, cioè, indubbiamente
anch'io onestamente
molto bravo, ma non fa parte per niente.
Sono 2 o 3 canzoni mi piacciono tantissimo, però non so uno che conosce tutto De André.
No, ma non capisco neanche appunto questo spostarlo in piani, su piani altri, poeta, ecco, non lo capisco che bisogno c'è. E stiamo perdendo ancora ascoltatori, sembra evidente.
Ma io credo che non è una cosa che lui desiderasse. Cioè,
cosa?
Di essere considerato un grande poeta, altrimenti uno fa il poeta.
Ah, cioè, dici tu, il musicista non è classico.
No, è un cantautore, che è un ruolo importantissimo nella vita delle persone, svolge il cantautore.
Insomma.
Nel senso, grazie a Dio ci sono sono quelli che riescono a risollevarti da una delusione d'amore, oppure quando uno ci vuole sta ancora più dentro, ci vuole far male, te ci buttano così, gratis.
Tiziano Ferro.
No, Tiziano Ferro comunque è leggero.
Sì, è leggero.
Nel senso, ti permette di rivivere l'amore così come lo vivevi a 16 anni. Nel senso che magari.
Magari.
Ti dà una leggerezza.
Però se ascolti che ne so, la canzone L'amore perduto, perché a me piace più quel De André lì, anche lui stesso, un po' più rilassato, col giro di do. cantava le canzoni piuttosto che dopo, quando si è buttato, che poi non lo so veramente come dopo, lo ammetto. Cioè, vi posso dire che conosco magari tutta la musica di Gino Paoli, e più o meno è stato uguale dall'inizio alla fine, anche con gli stessi accordi. Ascolto molto di più Gino Paoli, oppure Tenco. Però di Andrea forse ammetto che è più un problema con gli ascoltatori di Andrea.
Cioè, l'abbiamo sdoganata proprio.
Cioè, quindi ti stanno sulle palle gli ascoltatori di Andrea?
Mi stanno sulle palle perché non lo rispettano.
Ok, perché non comprendono
quindi la grandezza del cantautore. Cioè, secondo me il cantautore...
Difendiamolo
dai
suoi
fan. Vorrei
fan.
Essere anche un cantautore, mi sarebbe piaciuto. C'ho sempre questa frustrazione della chitarra.
No, ma è bello il fatto che comunque che tu sia comunque un musicista non qualunque, e comunque hai tutta questa serie di piccole frustrazioni che non immaginavo.
Ci possiamo fare 10 puntate.
Lancia il tema, abbiamo l'ospite, lancia il tema.
Il tema di oggi innanzitutto è stato la chitarra, diciamo.
La chitarra.
A parte l'omaggio a Roy Hargrove, poi siamo passati
a varie chitarre
e voci.
Infatti qui abbiamo anche un altro pezzo.
Accendiamo anche il falò.
Abbiamo Not Moving This Spider, non so se...
No,
andiamo avanti.
No, andiamo indietro.
Ah, scusate, che devo mettere allora?
Stiamo parlando di cantautori / poeti, della contaminazione tra ambiti, se loro lo vogliono o no. E mi è venuto in mente Bob Dylan, che ha rifiutato il Nobel per la letteratura, poi l'ha preso, non l'ha preso, insomma non si è capito. E un altro che ha iniziato come scrittore è Gil Scott Heron, e visto che domani Alti Train presenteranno un nuovo libro su appunto questo inventore di spoken word, considerato da molti padre dell'hip hop per tanti
salutiamo
versi,
anche tutti gli amici
dell'hip
e odiamo anche loro, no?
Una cosa che non ho capito, perché il sottotitolo di questo libro, poi diremo di chi è il Bob Dylan nero. Ora, un appello agli ascoltatori: io non so, è una citazione che io non conosco, se l'ha inventato l'autore.
Lo conosciamo l'autore?
Lo conosciamo, domani io glielo chiederò, perché a me sembra anche, non sembra proprio bellissima come espressione, ecco, a meno che non sia una citazione di qualche critico, che ci può stare.
Cioè, io non sono assolutamente d'accordo.
Dare a qualcuno del Bob Dylan nero mi sembra terribile. No,
certo.
È veramente brutto.
A parte, secondo me proprio
non c'entra niente
nel senso,
tra l'altro.
Forse le cose più lontane che esistono nella musica sono Bob Dylan e Gil Scott Heron.
Sì.
Cioè, sono molto più vicini come colore della pelle.
Sì. E anche origini ebraiche, ovviamente. No,
però purtroppo non ci sono, altrimenti sarei venuto. No, oltre a salutare anche gli amici del bar, che sono di Foligno, Giacomo, Blè.
Ciao ragazzi, Blea ha dato un esame di cinese oggi, abbiamo studiato insieme ed è stato molto bravo.
Studia cinese?
Sì. Vabbè.
Ma questa non me l'ha mai detta. Siamo amici
in salotto, ecco, gli ho passato gli appunti.
Giacomo non studia cinese?
No.
Però lo salutiamo, speriamo che ci ascoltino.
Non credo.
No? No, anche perché lì la musica se la ascoltano loro.
In podcast.
Se la mettono loro.
In podcast. Ascoltiamo gli Scott Heron.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.
NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on the court from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with Coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Questo era il Bob Dylan nero, dicono. Guarda, domani però registrano mentre gli fai domande e la prossima
breve, comunque
dopo che è lui
sì.
Però adesso così per svariare un po' abbiamo deciso che comunque chi sta qui dentro, per cui la prossima volta venite, parla. Oggi c'è il mio amico Edoardo, che ha una conoscenza recentissima, però già graditrice importante
fuori.
E poi comunque oggi ha salvato questa serata così. Però anche lui vuole intervenire, nel senso abbiamo deciso il pubblico interviene perché lui si è proposto.
Assolutamente, assolutamente.
Immaginate... Benvenuto Edoardo.
Benvenuto, non vedeva l'ora.
Welcome. Grazie mille. Immaginatemi sul sedile posteriore di questa macchina che guida Giovanni. E diciamo che grazie anche
non
un
è
po'.
È vero, però hai guidato tu.
Sì, l'andato guidato io, dai. E diciamo che un po' mi sto facendo anche grazie a questi discorsi che state facendo, molto interessanti e molto, molto profondi, alla musica a 360 gradi. È una cosa molto interessante perché, come ha detto Giovanni, me ne ha fatto abbraccio, però tante volte dalla spontaneità escono anche fuori i più bei discorsi. Io li sento da questo sedile posteriore. Magari le prossime puntate arriveranno altri ragazzi, tireremo fuori un bell'autobus anziché una macchina a 5 posti.
Angie, sei felice, arriva.
Quindi
l'autobus.
Edoardo si è già confermato ospite fisso.
Fisso, bene.
E questo
sì,
appunto garantirà una mia presenza.
Siamo sollevati.
E forse sono anche le prime parole sensate, no, che si sentono stasera.
Infatti anche io ero stupita da...
Apparentemente ci ha ammazzato in un secondo.
Vabbè, molto più bravo di noi.
Ha avuto mezz'ora per pensare,
esatto,
a dire una frase.
Esatto. No, me la so scritta anche su un fogliettino.
No, è vero, perché lui, una delle prime volte che ci conoscevamo, per una situazione così, stavamo organizzando una cena in un quartiere così.
Che poi va bene, no, quella cena.
È venuta benissimo anche perché lui mi ha fatto capire: se tu stai sul quartiere, non puoi non parlare col prete. Per cui siamo andati a messa e lui dopo un metro mi ha detto: tu non sei neanche battezzato, no?
Ma come? Sì. A messa, veramente?
Sì, per parlare col prete. E poi senza il prete ci ha invitato e a un certo punto viene qua, a me mi ha chiesto il suo, come si chiama quello che sa col prete? No, quello che è venuto, che mi ha detto se volevo leggere io un passo
io
della Bibbia.
Io sono arrivato al massimo alla comunione, quindi non c'ho idea.
Ah sì?
Anch'io
vabbè, ma no, vabbè, comunque io il rituale non lo conosco, anche se è stato bellissimo perché poi il prete ha invitato Edoardo a parlare all'altare.
No,
anche
beh,
se
un
non
po
ti sposta,
un
no,
po' più sotto.
Vabbè, effettivamente ha invitato tutte le persone che erano presenti a messa e sono venute quasi tutte quelle che c'erano lì.
Sì, per perché dovevamo insomma presentare questo evento che abbiamo deciso di fare per dei motivi interessanti di cui magari vi parleremo
prima. No, anzi diciamoli, perché secondo me è importante.
Diciamo.
Questa è una cena che si chiama Cena del Vicolo, che è diciamo la terza edizione, ma questa è stata quella più importante. cioè è stata conseguenziale alle altre, e quindi, e la scena del vicolo prevede che ci sono tutti quelli che abitano il vicolo e gli amici quelli che abitano il vicolo. Per fortuna i vicoli di Foligno sono l'esempio che si può vivere insieme persone di tante parti diverse del mondo. Io abitavo proprio nella zona centrale di Foligno, dove c'erano solo albanesi, marocchini, rumeni, africani, così, e sono uno che magari se n'è andato via 3-4 giorni a fare concerti lasciando la porta di casa aperta, e ho sempre ritrovato tutto, e per cui è una bellissima esperienza. E questa scena serve appunto a confermare che tutto quello che ci dicono, che noi soffriamo e proviamo, che c'è questo grande problema a integrarsi, che c'è queste persone ci vengono a disturbare, così, quando ti trovi a cena, diciamo, il cibo unisce tutti e si sta benissimo, e spesso nascono anche in queste scene delle amicizie importanti, e c'è anche un fidanzamento che è nato nella seconda che facciamo a casa mia, per cui poi adesso ne faremo delle altre, quindi qui le sponsorizzeremo, però ecco, noi
chi si vuole
questa trasmissione spero per sia esempio per un'Italia accogliente, non per l'Italia di adesso. Io francamente sono molto preoccupato, perché penso che stiamo tutti un po' male, un po' fuori, anche comunque il fatto che noi stiamo parlando di queste cose, che abbiamo questi problemi, anche dover confermare che uno appunto vuole accogliere, non vuole che le persone muoiano nel mare, comunque sono argomenti inquinanti anche per chi, cioè si possono parlare di tante cose belle, non vedo perché la differenza politica tra me e un'altra persona debba essere sul fatto di come debba morire una persona, se, o che si arrivi a scrivere ah sì è giusto che le persone morissero tutti nel mare, nel senso secondo me è una fase delicata e rischiosa, e penso che proprio anche per egoismo, nel senso per garantirci un futuro sereno, è fondamentale lavorarci su questa integrazione, perché comunque non è semplice.
E chi volesse partecipare a queste cene, cene del vicolo,
basta che porta da mangiare,
no, nel senso, dove, come si può informare, se
vi, allora adesso lanciamo subito un evento importante che ci sarà adesso. Capodanno, ci sarà un Capodanno, e che lo faremo a Foligno allo Zut, dove Nicola è venuto poco tempo fa, tu spesso, e è una cosa che nasce da questo gruppo della Cena del Vicolo, più un'associazione c'è da molti anni che si occupa di integrazione, che è la Casa dei Popoli, e sarà un Capodanno a sostegno di questa iniziativa mediterranea, che trovo una delle cose più belle che è stata fatta negli ultimi anni, se si parla di politica, anche secondo me prima della politica, perché l'umanità è quella che ti garantisce la possibilità di parlare politica. Secondo me adesso parlare di politica è quasi disonesto, perché se il tema tra noi è questo qui, che noi non vogliamo le persone, che siamo disposti a pensare che un bambino muore, cioè di che cosa vogliamo parlare? E per cui questa nave è una iniziativa che è stata fatta da alcune persone che neanche si sono esposte, per cui neanche le nomino, perché al centro c'è appunto una nave che si occupa di monitorare quella parte del Mar Mediterraneo dove appunto le ONG che non battono bandiera italiana non possono più praticamente operare, e questa nave segnala alle autorità sia italiane che maltesi qualunque situazione dove è necessario un'azione di d'aiuto. E già sono fiero di dire che l'Italia, anche questa, e 3 o 4 situazioni importanti dove ci sarebbero dei morti sono state evitate, per cui l'Italia non è vero che è il paese che ci racconta, è un paese anche di persone che sanno fare cose straordinarie.
Sì.
Così come noi da umbri dobbiamo dire una cosa, e questa cosa che si dice no perché non c'è posto per tutti, così non è vero, perché perché noi, io mi ricordo uno dei periodi più belli della mia vita, che ricordo con maggior piacere, quando ci fu il terremoto, che ci trovammo in situazioni inimmaginabili, nonostante la situazione dolorosa, dove in tanti trovavi luoghi che prima non immaginavi potessi condividere così facilmente e così liberamente, no? Per cui l'italiano è, secondo me, predisposto alla socialità, e il fatto che ci stanno facendo credere che non siamo così è triste, e, nel senso, dai, godiamoci anche la bellezza di quello che siamo, quello che sappiamo fare, perché poi sono convinto che tutti, anche queste persone, tanto io non odio veramente nessuno, in particolare Salvini, per cui c'ho pena, ma non pena di cattiveria, cioè, provo dispiacere, perché penso che se tu arrivi a fare queste cose c'hai dei problemi irrisolti, nel senso che non è nato così, cioè una persona non nasce come uno che il giorno che fa il politico, una delle prime cose che fa è lasciare giorni e giorni, no? La nave 18, così sotto il sole con i bambini, così, nel senso, non è nato così, per cui e sarei felice se lavorasse su un cambiamento, nel senso, in tanti, perché non è vero che noi possiamo pensare così. I bambini, quando stanno insieme da piccoli, non ragionano così. Eppure, così come io non ragionavo prima in modi in cui ho ragionato dopo, nel senso, cioè questa fase, secondo me, ce la dobbiamo vivere tutti come una crisi, anche una possibilità di cambiamento, perché c'è qualcosa che sta accadendo di straordinario, e io non mi ricordo prima di oggi, prima di questo periodo, che si parlasse così liberamente di queste cose, c'era comunque una cura per l'altro, magari sì, c'erano gli zingari che non ci dovevano stare, ma mai si augurava la morte,
no, sono
così.
State sdoganate delle cose che prima nessuno avrebbe avuto il coraggio di dire,
cioè, che vanno accolte, però non vanno neanche prese sul serio, perché vanno accolte come difficoltà, perché ne parlavo prima proprio con Edoardo, così, perché anche l'idea di pensare sì che l'africano sta più in difficoltà di uno che dice queste cose atroci, non è vero, nel senso, e anche definire subito questo è un fascista, sì, non è vero, cioè proviamo a capire perché uno arriva a dire queste cose, perché non è così, cioè ritroviamoci su un piano di umanità, di bellezza, di gentilezza, cioè vabbè.
No,
poi dopo qui mi allungo e
che ci manca un minuto, quindi abbiamo già finito, c'è finita la nostra
però
ora.
Questo sappiate che sarà un tema che batteremo tutte le puntate, e veramente non siamo contro nessuno, anzi, cioè, ritroviamoci umani, non restiamo, perché è un po' che non lo siamo.
Io sono d'accordo, dico solo
sì,
questo.
Assolutamente.
Che facciamo?
100%. Chiudiamo sfumando il Bob Dylan ebreo.
Quindi facciamo il Bob Dylan Subterranean Homesick Blues.
Vogliamo
oppure
cosa mettiamo?
Il blues, che comunque, ecco, Bob Dylan arriva a cantare questa cosa perché
ci siamo dimenticati di dire poi che tu hai una data.
Tutto
no, ci non di più, per fortuna. Nel senso, se c'è una data stavo
una
messo
sola.
Male. Però ce n'ho una. Quando? No, dopodomani a Parigi con Francesco Berzatti. Quel giorno dopo sarò in Belgio con Enrico Rava, il quintetto, quello italiano, in un posto che non so pronunciare. Vabbè, però c'è la pagina Facebook mia, che è Giovanni Guidi, che è bellissima, che la cura Nicola. Il giorno dopo invece suonerò.
Sono che l'ho pagato.
Sì, sto facendo una pubblicità sfacciata.
Sì, perché più clienti prende, più Mario pago me. Cioè,
no, possiamo fare un'affiliazione.
Va bene.
Adesso mettiamo un link sotto il podcast. Tutti quelli
un
che passano.
Comunque, ecco, Bob Dylan è un ebreo che canta un blues, musica che non sarebbe mai nata se gli africani non fossero stati portati in America, prendendo la terra che prima era dei nativi.
Ok, bene. Allora io direi che questa è stata la prima puntata, molto sperimentale, come come tutto quello che fa parte di Giovanni, se ho capito bene. Intanto grazie anche agli ospiti, direi. Volete
grazie
fare
mille.
Una chiusura, un saluto?
Cioè, no, dobbiamo annunciare il tema della prossima. Nessuno l'ha proposto, lo sceglie Edoardo.
Sì.
Uno, due, tre.
Hai tre secondi per scegliere il tema.
Allora,
i colori.
Bello, figo.
Dai,
bello.
Grazie.
Bello. Come sai, dice l'amore, l'amicizia.
No, meglio.
Beh, fa parte un po' di tutte queste cose. Ok, lanciamo allora Bob Dylan.
Bob Dylan.
Ciao.
Buonanotte.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti.
Hey.